Buon pomeriggio, stante il perdurare dell'influenza di Cecilia, nulla di grave, adesso una tisanina e poi da lunedì ritornerà più forte e splendente che prima. Quest'oggi non va in onda la puntata di L'Armadillo, al posto dell'Armadillo, sapendo di fare anche cosa gradita a Cecilia in quanto è una sua compaesana, mandiamo una chiacchierata che abbiamo avuto con Teresa De Sio e partiamo con un brano dal suo ultimo disco che si chiama Puro Desiderio. Buon ascolto.
Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie, io torno sempre volentieri.
Abbiamo tante cose da chiederti, ma partiamo da Puro Desiderio, il disco ormai uscito qualche mese fa. State, ho letto da qualche parte che trattasi di un album nato da una voglia di cambiamento. A cosa si deve questo cambiamento?
Beh, fortunatamente io mi sono lasciata crescere. cioè ho lasciato che il tempo, le avventure della vita facessero il loro mestiere. E quindi ho seguito la mia mutazione come donna, come essere umano, come persona che passa ad essere una ragazzina, una donna, a una potrei dire una super donna, diciamo super donna, però ecco, una super donna. E siccome tu mi conosci bene, hai seguito, diciamo, tutte appunto le avventure, soprattutto musicali, della mia storia, sai che io spesso do dei colpi di coda che forse un po' spiazzano l'ascoltatore, ma che per me sono fonte di vitalità e di creatività continua, quindi non ne potrei fare a meno. Questo disco Puro Desiderio è nato da un lavoro fatto non soltanto da me, ma insieme al mio arrangiatore, che è Francesco Santalucia, un bravissimo pianista e arrangiatore molto giovane, a Romeo Grosso, che è il mio produttore, che è qui vicino, come voi in radio potete vedere benissimo.
Certo.
E da, insomma, da queste tre cape pensanti, insomma, diciamo, a volte deliranti, è nato. Io avevo scritto questi nuovi pezzi, perché è un disco tutto di inediti, e li avevo scritti in un periodo in cui ero un po', stavo rinascendo dopo un periodo un po' turbolento della mia vita, insomma, in cui non avevo un po' perso la grinta della scrittura. E per varie faccende che adesso non sto a raccontare.
Sì, ricordiamo per esempio l'album precedente a questo, che è di qualche anno fa, infatti, se non ricordo male, era un lavoro tributo a Pino Daniele.
Pino, certo, era Teresa Cantapino, che è stato per me un ponte importantissimo, perché mi ha consentito di continuare a fare la musica, a stare nel mondo nel mio mondo, che è quello della musica, senza però impegnare troppo la creatività, la scrittura. E quando poi, diciamo, questo periodo un po' infernale si è concluso e si è riaccesa la luce in fondo al tunnel, come si dice, tutto quello che è arrivato mi sembrava nuovo, mi sembrava splendente, mi sembrava degno di essere raccontato. E quello che in questo momento mi sembrava più di ogni altra cosa degno di essere raccontato era me stessa. Nel senso che io ho sempre raccontato storie di altri, ho sempre fatto, diciamo, ho sempre avuto una scrittura epica, no? Nel senso che ho raccontato le grandi storie, le storie di altre persone, storie in cui tutti potevano oggettivamente riconoscersi.
Questo è un po' più autobiografico.
No, questo è molto autobiografico. È decisamente il mio primo disco autobiografico, ed è anche un disco molto... molto interiore, molto intenso e molto sentimentale, anche un disco molto sentimentale, e ciò non di meno è però un disco estremamente potente e contemporaneo nei suoni e nella modalità, insomma, quindi ne sono particolarmente felice.
Quello che ci siamo appena ascoltato è il brano che sta passando in questi giorni in radio, è il, per chi ci tiene, il secondo singolo tratto da quest'album, tra l'altro supportato anche da un video molto grazioso. Chi ha portato in mano un PC può dargli un'occhiata, e abbiamo la conferma che, ascoltando questo brano, che il tuo è un lavoro fortemente acustico, con un suono particolarmente caldo.
Sì, è sono delle sonorità acustiche elettriche, molto calde, ma che a tratti ricordano anche delle sonorità elettroniche, pur non essendoci niente di elettronico. Però abbiamo trattato molto, abbiamo lavorato molto sui suoni acustici, in qualche maniera trasformandoli senza perdere il calore.
Come sa chi ti conosce, tu hai fatto un po' una bandiera, hai sempre fatto di tutto per mantenerti indipendente. Sì. Nel mercato discografico, hai creato una tua etichetta, non hai mai ceduto alla moda, ai diktat della radio. Difficile, faticoso mantenere questa linea di coerenza?
Dal punto di vista strettamente professionale, parola che non è che mi interessi tanto e che frequenti tanto, assolutamente faticoso, assolutamente difficile, perché non c'è tutto può essere perdonato ad una artista, diciamo, se posso usare questa parola, tranne che rinunciare ai soldi facili, tranne che rinunciare a una popolarità già ricevuta, già vissuta, e con cui però uno deve fare i conti tutti i giorni. Ecco, questo è proprio un chador che non bisogna levarsi. Per essere ben accetti bisogna fare sempre le stesse due canzoni, come fanno quasi tutti i miei colleghi, insomma, diciamo, quelli bravi, no? Fanno una canzone lenta, una canzone veloce, e vanno avanti così per tutta la vita, sempre con la ripetizione con quella roba lì. Mi deprimo a morte a fare questo, e quindi questo. Però dal punto di vista invece musicale e umano, come donna, mi ha consentito una crescita esponenziale che non avrei mai potuto perseguire se fossi rimasta in balia delle major, con cui invece io ho potuto fare quello che ho fatto anche nella musica popolare, anche nella musica folk. Ho potuto dare degli input e indirizzare molta parte della scena folk rock degli anni 2000, insomma, degli anni fine anni 90 fino a qualche anno fa, e questo mi ha consentito di assumere un ruolo e di essere qualcosa di diverso da quello che io non sono mai voluta essere, cioè la cantante napoletana.
Hai sempre usato un linguaggio diretto, lo fai anche in questo lavoro. Facciamo un esempio, poi ci ascoltiamo il brano. Nell'amore, l'attimo, il treno, per esempio, tratti il tema dell'amore anche qua in un modo molto concreto, carnale, mi verrebbe quasi da dire. A un certo punto canti: tu vuoi sapere cosa penso, ma io voglio solo la tua bocca, cioè anche qua diritta al...
Sì, sì, ma voglio dire, sai, poi alla fine parlare d'amore, siccome ne parlano tutti, è veramente la cosa più difficile, è un argomento super inflazionato, quindi, però quando senti profondamente una cosa, poi ne parli con facilità, e io le cose le sento quasi sempre in maniera molto, molto carnale.
Ce lo ascoltiamo.
Non ho voluto mai un poeta, ma solo il bacio di un amante. Non ho cercato mai un diamante per me, solo parole luminose e semplici. E sono come un campo di grano con te, mi muovo ad ogni soffio del vento. Tu mi accarezzi e parli vicino, ed io non me ne pento. Amore, chi hai perduto l'attimo, mentre viaggiavi sul mio stesso treno, ti lascerò una luce alla finestra, per quando sarà. Non so cosa pensi di me, a me interessa la tua bocca, la risonanza che l'anima ha quando la vita la tocca. Amore, ti hai perduto l'attimo, mentre viaggiavi sul stesso treno, ti lascerò una luce alla finestra, per quando sarai solo, solo nelle sere.
quando sarai solo.
Teresa De Sio in studio con noi quest'oggi, poi ascoltiamo ancora un brano o due del tuo album, ma sì, approfitto della tua presenza per chiederti un aiuto. Io anche quest'anno, quando ho presentato il cartellone della festa di Radio Popolare, giustamente le colleghe della redazione, ecco il solito, guarda quanti uomini e donne, pochissime, anzi quasi... Io ti giuro che chi ha lavorato con me alla direzione artistica lo sa, perché mi ero sbattuto. Cioè è molto difficile, anche perché sono molto meno da un punto di vista numerico, e probabilmente se sono meno c'è un perché, e lo chiedo a te il perché.
Tu chiedi a me il perché ci sono poche donne. Prima cosa, ce ne stanno parecchie.
No, ce l'ho detto, ma che non,
non
ce ne
sono, non tutte sono emerse, perché purtroppo ci sono dei modelli che non si riescono a spezzare, per cui la donna deve essere sempre avere insomma, intorno ai 16 anni, perché sennò poi se è più grande dei 16 anni, poi voi uomini come fate? Cioè, su cosa esercitate il vostro onanismo? Insomma, quindi voglio dire, deve essere almeno sedicenne. Poi deve avere una buona circuitazione di amicizie influenti, oltre naturalmente ad essere brava. Posso dire, a parte queste cose che sono vagamente, sterilmente, inutilmente parapolemiche, dirò che invece io sono stata nella giuria del Festival di Sanremo.
Sì, ho letto.
E che quasi tutte le concorrenti, noi abbiamo dovuto selezionare 850 partecipanti concorrenti, è stato un lavoro massacrante, difficile, ma anche molto, molto molto interessante, perché abbiamo visto uno spaccato dell'Italia proprio. E abbiamo trovato moltissime ragazze di grandissimo valore. Non a caso abbiamo scelto, e poi andranno, infatti sono state anche nell'ultima selezione scelte, andranno al festival come concorrenti, questo duo di ragazze di Taranto che si chiamano te lo dico dopo.
Sì. Okay.
Che hanno scritto un pezzo, che sono molto brave, lei suona la chitarra e canta, e l'altra batteria e rappa, e hanno scritto un pezzo molto forte sull'Ilva, sulla situazione dell'Ilva e su Taranto, e, essendo brave però sempre, e quindi voglio dire, quello è un esempio secondo me abbastanza risplendente di che cosa può essere la musica al femminile oggi, e che ce n'è.
Certo. Abbiamo appena detto che, per i motivi che anche tu ricordavi, ci sono più cantanti che cantantesse. Il mondo musicale è composto anche da altre figure, per esempio i manager, se me lo consenti. Qua sono quasi tutti uomini, ma tu invece per anni hai avuto una manager.
Certo,
donna,
la grandissima Maria Laura Giulietti.
Che mi sento di farti questa domanda, perché non me ne vengono in mente un'altra che faceva manager, ma che aveva un rapporto diverso da quello che in genere mi capita di avere, e quindi coglierei l'occasione, se ti va, di ricordarla.
Ma certamente, figurati se non mi va. Maria Laura è stata non è stata soltanto la mia manager, è stata la mia produttrice, ma posso dire che è stata la mia più grande amica, ed è stata ancora di più, ti dirò che ha fatto fronte anche al fatto che io vengo da una famiglia un po', diciamo, non proprio dritta, e quindi mi ha accolto con grande affetto anche familiare. Quindi, ma Maria Laura è una persona unica, tu l'hai conosciuta, è una persona assolutamente, diciamo, brillantissima, sapeva bene quello che faceva, è divertentissima, è una persona divertentissima, e lei ha iniziato proprio con la radio, ha iniziato facendo pop-off, facendo Stereo Notte, e quindi lei è una grande amante e fautrice e fattrice della radio.
Senti, prima abbiamo citato Pino Daniele e parlato di Sanremo, che sei stata in giuria per questi giovani artisti. Ecco, come Pino Daniele, Anche tu fai parte dei clan dei pochissimi artisti italiani, se non sbaglio, se sbaglio corrigimi, come diceva qualcuno, che non hanno mai partecipato al Festival di Sanremo come artista.
Mai.
Non ti hanno mai chiamato? È stato semplicemente un caso o sei tu che hai deciso di non andarci?
Allora, inizialmente, quando i tempi erano altri tempi, e andare a Sanremo era uno scorno, cioè non si poteva andare a Sanremo. Se facevi un certo tipo di musica, non era il caso di andare a Sanremo, perché Sanremo era formattato su altre cose, insomma, su altri fatti, quindi non ci si andava.
Inquinava il curriculum.
Sì, no, più che altro uno si rompeva le palle perché, cioè, sì, inquinava il curriculum. E questo fino a un certo punto, finché Sanremo ha rappresentato quella cosa lì. Adesso io non credo più che Sanremo rappresenti nulla di particolare, insomma, è una carrellata di cantanti, artisti, vallette, presentatori, pubblicitari, cioè è una carrellata di successi più o meno glam, anche molto spesso meno, perché, e quindi voglio dire, adesso è un caso che non ci sono andato, cioè potrebbe pure essere che un domani ci vado, ecco, non lo so, se mi sveglio una mattina e vedo scritto sul soffitto Sanremo, vuol dire che devo andare a Sanremo. Per adesso ancora non è uscita la scritta,
e quindi aspettiamo la scritta. Io ti conosco da tempo e so che se fai una cosa è perché ci credi. Gli ascoltatori mi conoscono e sanno che se io dico che quindi non rientri nella categoria che adesso tutti sono obbligati a fare un brano con un rapper, perché sennò non è cosa buona.
Dobbiamo parlare di questo.
Esatto,
fatto.
E io ti dico, com'è che hai fatto il brano con Gammon? Perché se l'hai fatto, conoscendoti, dico perché non perché tutti adesso devono farlo.
Allora qui posso parlare mezz'ora. Punto primo, bisogna prima ascoltarlo il brano.
Bellissimo.
E pensare, è una cosa che ha un senso o è una cosa che non ha un senso? È bello o è brutto? Questi sono i primi due giudizi, no? Poi dopo parte tutto il resto. Poi devo dire che a mia scarcerazione, da questa cosa devo dire che io ho fatto il mio primo pezzo insieme a un rapper nel 1995 sul palco della FAO, di un mega concerto della FAO che si teneva a Roma, e io ho condiviso una mia canzone che si chiama ancora, perché è viva e lotta con noi.
Cioè Kanye West andava ancora all'asilo.
Ma sì, ma non lo faceva nessuno, infatti fui presa per delirante all'epoca, con Speaker Censu, che è stato uno dei primissimi rapper napoletani, e facemmo questo pezzo insieme. Io aprii la mia canzone e inserì la sua versione rappata. E questa cosa fece molto scalpore, cioè nel senso che tutti pensarono che io ero impazzita, perché facevo una cosa che non faceva nessuno, non aveva fatto mai nessuno. Però era il 95 e, come al solito mio, il mio problema è che sono sempre non sto mai in linea proprio, capito? Ma detto questo, a mia scarcerazione, devo dire che il mio incontro con Gammon, con Picariello, è stato un incontro bellissimo. È stato un incontro che è avvenuto sul palco del Primo Maggio di Taranto l'altro anno, no, due anni, sì, non l'ultimo, il penultimo,
sì.
Ed è stato un incontro in cui ci siamo proprio riconosciuti l'un l'altro, per puro caso ci siamo messi a parlare e sono uscite fuori delle cose in comune molto belle. Io intanto l'ho ascoltato, ho ascoltato il suo set, ho sentito che è un ragazzo che ha un'anima e che fa le cose perché ci crede e perché gli appartengono, insomma. Poi, peraltro, è anche campano, perché lui, anche se sta qui a Milano, è
di Caserta, mi pare.
Avellino. È di Avellino. E lui poi mi ha detto che la mia musica è stata per lui una musica seminale, importante, su cui si è formato. Insomma, siamo diventati grandissimi amici, e posso dire veramente grandissimi amici. E da questa amicizia, e solo da questa amicizia, senza progettazioni discografiche in guacchi dietro, è nata l'idea di fare facciamo questa cosa insieme, vediamo se funziona. Funzionava da Dio, perché il pezzo secondo me è bellissimo, lui porta tanto dentro il pezzo, e quindi è andata così.
E allora, per chi non l'ha ancora sentito, ora ce lo riascoltiamo.
Parabara che stamma sempre in una guerra, parabara che stamma tutta questa notte in terra, pare che non c'è stamma più, pare che non c'è stamma più. Parabara che si è scordata in noi pure dia, parabara che ognuno pensa sulla mente sua, pare che non c'è stamma più, pare che non c'è stamma più. Ma quando tu tieni forte il segno di mano, attorno a pare che si avvicina la luce, perché chi no non vede niente se più nulla, se non aspetta dormendo che giro viene. Ci potimmo ancora salva. Parapara che gente non ti guarda in faccia, parapara che ognuno è diventata una minaccia, e manchietta conosco più, e manchietta conosco più.
Avanti sempre gli stessi, e che i sogni valgano meno degli interessi. Tutti connessi, collegati, ma al punto che non siamo più correlati, e nemmeno sappiamo più stare da soli con noi stessi e coi nostri peccati. Uno di fianco all'altro, ma siamo distanti un miglio, e la felicità che alle volte ci imbriglia se ne sta nascosta in un blister di pillole. E anche sul punto di cedere non ci abbandona la fede che noi ci possiamo salvare ancora, ancora, ancora,
ma
ancora.
Guarda tu,
io chiedo scusa agli ascoltatori, chiedo scusa a Matteo che gli ho rubato qualche secondo. La chiacchierata con Teresa continua, c'erano ancora tante altre cose. Quest'oggi vi abbiamo mandato questo stralcio, approfittando della faccenda che Cecilia Di Lieto è a casa a farsi di tachipirina. Un augurio a Cecilia di riprendersi prontamente dall'influenza. La chiacchierata intera con Teresa De Sio ve la riproporremo quanto prima. La linea e la palla ora va a Jack. Buon pomeriggio a tutti quanti.